Capitolo 10. L'allucinante mistero. Carlo si destò di buon'ora e subito lasciò il letto. Il sole illuminava la camera e il caldo in quell'isola era tollerabile. Era già vestito quando udì un passo avvicinarsi e la porta si aprì. «Siete mattiniero?» mormorò il giovane e avrebbe voluto aggiungere «Zio mio», ma le parole non gli uscirono dalla gola. Zipak gli stava dinanzi e gli sorrideva. Sopra l'abito di tela grigia indossava un'inverosimile vestaglia a fiorami d'ogni colore che faceva uno strano contrasto col suo volto austero. «Vi sono venuto a prendere per far colazione assieme, mio caro Manfredo. Vi condurrò poi a fare il giro dell'isola. Ne sarò felice e calcherò con vera gioia la terraferma dopo tanti giorni trascorsi sullo Sparviero». «Lo credo. A proposito, ho i saluti per voi del capitano Nichols. Egli ha salpato da un'ora». L'idea che quell'ultimo legame col mondo civilizzato si fosse anch'esso rotto produsse uno strano senso di smarrimento in Bonard, che non seppe trattenere un gesto di dispetto. «Dovevate aspettarvelo, caro Manfredo. Lo Sparviero è ripartito con un altro piccolo lotto di pietre per San Paolo di Loanda». E tornerà fra qualche giorno, recandoci viveri e quant'altro ci abbisogna. Con lui arriverà anche Trepà, che voi conoscete. Carlo si sentì mancare e fu sollevato, mercé uno sforzo di volontà davvero eroico, che riuscì a padroneggiarsi e a fingere l'indifferenza. Trepà era stato in rapporto continuo e diretto con Manfredo Vatel. Se scendeva nell'isola, lui era perduto. Da Zipak non avrebbe certo ottenuto alcuna pietà. Gli sembrava di vedere aleggiare attorno al vecchio un'ombra impalpabile, un mistero che non riusciva ad afferrare e che rendeva la personalità del professore singolarmente inquietante. «Ma Trepà è in Francia!» esclamò aggrappandosi disperatamente a quel fatto che riteneva sicuro. Zipak scosse la testa. «No, gli ho ordinato di imbarcarsi a Lisbona per l'Angola. Se avesse dovuto ritardare, avrebbe preso l'aeroplano. Ma sarà puntuale al convegno, non dubitatene». Carlo si irrigidì. Gli occorreva conservare il suo sangue freddo e cercare di dimenticare gli avvenimenti. Certo, l'arrivo di Trepà voleva dire la morte per lui. Non soltanto Zipak avrebbe scoperto la sua impostura, ma avrebbe appreso anche la morte di Manfredo Vatel. «Non parliamo più di Trepà ora. Venite, Manfredo. Ho in serbo per voi una sorpresa». Bonard seguì il professore senza entusiasmo. «Che altro lo aspettava adesso?» Dietro a Zipak percorse il corridoio, cercando di rendersi conto della topografia della casa. Il vecchio lo condusse in una vasta sala da pranzo. La ricchezza del mobilio, davvero sorprendente in quell'isola, sperduta in mezzo all'oceano, non fece a tempo a colpire Carlo, che rimase ben altrimenti sorpreso nel vedere seduta alla tavola centrale una donna. Giovanissima, costei, era assai bella. Il volto regolare appariva pallidissimo, come se l'ombra di un'idea fissa e dolorosa l'opprimesse. «Signorina», mormorò Bonard, ritto davanti a quella sconosciuta che lo guardava. Zipak rise. «Scusatemi, figlioli miei. Non avevo pensato che i due soli membri superstiti della mia famiglia non si conoscevano fra loro. Manfredo, questa è vostra cugina Magda. È polacca, ma comprende perfettamente il francese. E sa chi voi siete, perché è da 2 mesi che si trova con me e io le ho parlato assai spesso di voi». Carlo guardava la cugina di Manfredo Vatel. Benedetto il cielo che ella non conosceva suo cugino. Fece un passo verso di lei e le tese la mano. Oh, non c'era dubbio che il vecchio le avesse parlato di Manfredo, altrimenti la giovinetta non avrebbe avuto quel lampo di terrore nello sguardo e non le avrebbe dato la sua mano con tanta visibile ripugnanza. La colazione fu triste e silenziosa. Solo Zipa che parlava. Carlo soffriva intensamente al pensiero di inspirare un tal senso di repulsione. Agli occhi di Magda, egli doveva apparire come un nuovo nemico, un complice di Zipak e dei suoi delitti. Il professore, sapendola in suo completo potere, aveva dovuto parlarle senza reticenze, svelandole i suoi progetti più segreti. Terminato di mangiare, Zipak si levò. «Andiamo, Manfredo. Magda, tuo cugino verrà a tenerti compagnia, dopo che l'avrò condotto a visitare l'isola». «Allora, mio caro Manfredo, che cosa pensate di Magda? È bella, n'è vero?» Carlo, tutto assorto a contemplare lo spettacolo che gli si offriva, non rispose. Attraverso gli alberi scorgeva lo specchio luminoso dell'oceano che si stendeva immenso fino all'orizzonte e provava una profonda sensazione di solitudine. «Andiamo, venite!» Dopo aver girato attorno alla villa, Bonarda si trovò davanti a uno spettacolo totalmente diverso. A qualche centinaio di metri si ergeva la rupe scoscesa, già osservata dallo yacht, che limitava nettamente la conca verdeggiante e fiorita in cui si trovava la casa. La raggiunsero e Bonard vide un ascensore idraulico che conduceva alla sommità. Zipak sorrideva di compiacimento davanti all'evidente meraviglia del giovane. La salita in ascensore fu compiuta in pochi minuti e Carlo si trovò sopra uno spiazzo che aveva dinanzi a sé i due coni vulcanici. Il paesaggio era triste e desolato. Ai piedi di uno dei due vulcani si elevavano parecchie baracche, alle quali i due uomini giunsero in 10 minuti. Penetrarono in un vasto refettorio dove una ventina di operai, per la maggior parte negri, seduti attorno a una grande tavola, mangiavano con avidità. Nessuno di essi alzò neppure gli occhi sopra i nuovi arrivati e Zipak a sua volta sembrò ignorarli. Egli camminava sveltamente e, traversato il refettorio, Carlo vide una distesa di pozzi. «Ecco l'ingresso alla miniera», disse il professore indicando un pozzo. «Ha un centinaio di metri di profondità ed è l'unico in attività in questo momento. La terra è estratta a mezzo di carrelli che la trasportano direttamente al primo lavaggio. Ma vi spiegherò in appresso tutti i processi che si impiegano per estrarre le gemme. Adesso torniamo alla villa. Reputo necessario darvi qualche spiegazione prima di farvi conoscere più oltre la vita della nostra piccola colonia». Quando furono di nuovo nello studio, Zipak fece segno a Carlo di sedere e poi, sedutosi anche lui allo scrivania, gli tese un giornale piegato, sul quale alcune righe di un articolo erano segnate con la matita rossa. «Ecco un articolo della Neue Illustrierter Zeitung che vi interesserà. Leggetelo!» Carlo conosceva abbastanza bene il tedesco e lesse con meraviglia le poche linee sottolineate. Era la relazione di un caso singolare di tetano, o più propriamente le strane dichiarazioni fatte dal malato. Durante il corso della dolorosa malattia, costui aveva veduto all'improvviso empirsi di una abbagliante luminosità la sala in cui era ricoverato. La tensione convulsa dei suoi muscoli era scomparsa come per incanto e il malato aveva provato una bizzarra sensazione. Aveva avuto l'impressione di sollevarsi orizzontalmente e di librarsi in aria, pur conservando il pieno possesso delle sue facoltà. Percepiva la sensazione di essersi liberato dal corpo. Il fenomeno era durato qualche minuto, poi il degente era ricaduto nella rigidità tetanica. «Non vedo come questa notizia possa interessarmi», disse Bonard restituendo il giornale al professore. Senza dubbio quell'ammalato era in preda al delirio. Soltanto così si può spiegare un tale fenomeno. Zipak tacque per qualche istante. «Allora voi non comprendete, eh? Avete mai pensato alla morte?» Carlo sussultò, poi cercò di scherzare. «Come avrei potuto non pensarvi, con tutti i cadaveri che ho dovuto vedere e di cui ho sentito parlare da quando sono al vostro servizio?» Ma si interruppe perché gli occhi di Zipak scintillavano di collera. «Manfredo, vi do un consiglio. Non provatevi mai a scherzare quando io parlo sul serio. Evitate di far sorgere in me quegli accessi di collera nel corso dei quali io non sono più padrone di me stesso. Potrei giungere all'irreparabile e...» Si passò una mano sulla fronte come per dominarsi e tacque. Un brivido aveva percorso Bonard. «Scusatemi», mormorò, Non volevo offendervi. Zipak si lasciò andare nella poltrona, adagiandosi contro la spalliera e sorrise. Vedete, mio caro Manfredo, io ho trovato il modo di separare il puro spirito dal corpo, ma non quello di farlo tornare nel suo involucro umano. Carlo si chiese se il vecchio non fosse divenuto improvvisamente pazzo, ma Zipak continuava. Naturalmente voi non potete comprendere. È semplicissimo, tuttavia. Il corpo astrale di quell'ammalato si era allontanato per qualche minuto dal corpo mortale, pur rimanendo in contatto con esso, per un cordone fluido, e il dolore era cessato. «Ma di che cosa volete parlare?» esclamò suo malgrado Bonard, comprendendo sempre meno le elucubrazioni fantastiche del suo ospite. Zipak lo fissò. «Sì, è naturale. Voi siete ignorante, come tutti gli altri. Il mio segreto? Ma è necessario che io cerchi prima di farvi comprendere la più straordinaria teoria che il genio umano abbia emessa? Ho rivelato il mio segreto a Magda. Non c'è ragione che lo nasconda a voi». Rimase per qualche istante pensieroso, poi riprese. «Ogni essere umano ha in sé un io, per impiegare il linguaggio metafisico, un io eterno, e che si incarna nel corso dei secoli, sotto apparenze umane successive, sino a raggiungere la perfezione finale e a incorporarsi nell'infinito. Concepite questo sdoppiamento di ogni istante, questa lotta senza tregua contro la materia, contro tutti gli istinti scatenati? Immaginate una tale successione di incarnazioni e la morte vi apparirà di colpo liberata dal suo terrificante mistero. La morte non esiste. Basta considerare la stessa costituzione dell'essere umano, il corpo, quella simbiosi di molecole materiali e quel secondo principio, la vita. Gli atomi sono indistruttibili. La forza vitale è essenzialmente effimera. Un terzo principio è unito al corpo dalla forza vitale, l'anima, questo io eterno che percorre il ciclo completo delle sue incarnazioni prima di giungere al fine supremo. Quel che chiamiamo morte non è altro che la separazione dell'anima dall'organismo, la scomparsa dell'energia biopsichica producente la disgregazione delle molecole. La voce di Zipak si era fatta più alta e decisa ed egli punteggiava le parole, battendo le sue dita ossute sul tavolo. «Io sono riuscito a operare una tale separazione, prima della scomparsa della forza vitale. Io sono riuscito a far morire gli esseri umani, conservando intatta la loro materia organica. Gli uomini che avete veduti sullo sparviero, quelli che avete veduti nella miniera, sono corpi privi di anima. Essi vivranno un anno, 5 anni, 10 anni e più ancora in tale stato. Mi comprendete finalmente?» Carlo ebbe un movimento di rinculo, vedendo i lineamenti convulsi del vecchio e udendolo quasi gridare le ultime parole. «Comprendo», mormorò in preda a terrore. Zipak lentamente si calmò, mentre Bonard cercava di riflettere e si metteva il cervello alla tortura per tentar di comprendere quel vivente enigma che gli stava dinanzi. L'agitazione di Zipak era sparita. Egli era adesso un individuo perfettamente normale, negli occhi del quale soltanto scintillava una diabolica intelligenza. Non c'era da dubitarne. Zipak era pienamente savio. Quel che aveva veduto, del resto, serviva a confermargli la verità delle affermazioni del vecchio. Poteva essere la verità quella? Zipak aveva dunque realmente ucciso tutti gli uomini, separandone per sempre l'intelligenza, l'anima dal corpo? Avrebbe commesso un misfatto orribile e della mostruosità del suo atto non aveva coscienza? Zipak dava qualche leggero segno di inquietudine e guardava il suo interlocutore di sottecchi. Quali machiavellici pensieri lo agitavano? «È assolutamente allucinante, meraviglioso, inconcepibile!» esclamò Carlo, deciso oramai a blandire l'orgoglio del sinistro detentore d'un potere tanto spaventoso. Un sorriso rischiarò il volto di Zipak. «Quegli esseri sono il mio assoluto potere. Sono meccanismi che io posso dirigere con la mia sola volontà. Al di là di un certo campo magnetico, la volontà di un altro uomo si può sostituire alla mia per comandarli. Ecco come si spiegava il mutismo dei marinai dello Sparviero e l'assassinio di Manfredo Vatel. Era stato Nichols a ordinare di ucciderlo. «Ma come fate per trovar sempre nuovi individui?» chiese Carlo, che fremeva al solo pensiero di quei disgraziati caduti nelle mani dell'implacabile padrone dell'isola. «Oh, facile! Durante le sue peregrinazioni lo yacht raccoglie ogni volta qualche povero diavolo che Nichols mi conduce qui. La mia operazione è indolore ed è semplice come l'estrazione di un dente. Il caso mi ha fatto scoprire quel che i più dotti biologi non immaginano neppure. Vi farò assistere a un'operazione». Risuonò a un tratto un leggero campanello che ruppe quella specie di incubo magico che pesava sul giovane. Carlo respirò come sollevato. Zipak si era alzato. «Manfredo, mi duole di dover interrompere il nostro colloquio. Devo tornare alla miniera. Vi lascio nella villa. Potete entrare in tutte le camere che non troverete chiuse. La biblioteca è a vostra disposizione. Prendete pure tutti i diamanti che volete, a eccezione dello Zipak». E uscì rapidamente, lasciando Bonard in preda a un vero tumulto di pensieri.